ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi si apre con un'opera di cui i melomani a fatica e con molte precauzioni scaramantiche pronunciano il titolo. Mano dunque agli amuleti, perché oggi parliamo de La forza del destino, senza dubbio il dramma più spettacolare e grandioso di Giuseppe Verdi, non a caso talvolta paragonato a un dipinto di Bruegel per l'ampiezza del respiro e il complicatissimo intreccio tra vicende private ed eventi storici, che genera quasi come in una rifrazione prismatica un'infinità di possibili letture ed interpretazioni drammaturgiche. Quella scelta dalla regista Julia Lwowski e dal collettivo Hauen und Stechen privilegia la decostruzione della trama in favore di una trasformazione dello spazio scenico in contesto social mediatico. Azzardo o colpo di genio? Ne parleremo con Alberto Napoli, che per noi ha assistito ad una delle prime recite. Dopodiché ci trasferiamo idealmente a Foggia, dove dal 5 al 20 giugno si tiene un nuovo festival operistico interamente dedicato al compositore italiano Umberto Giordano, sotto la direzione artistica di Gianna Fratta, che sarà nostra ospite per raccontarci la genesi e le proposte di questa nuova ed interessante realtà italiana. Ma noi, come detto, partiamo da Verdi. La musica di Giuseppe Verdi apre questa nostra puntata del Ridotto dell'Opera, un titolo, come abbiamo detto, per il quale bisogna munirsi di amuleti. Lo avrà fatto sicuramente Alberto Napoli per andare a Berna ad ascoltare questa nuova produzione di cui molto si è parlato e non sempre in termini positivi, proprio per una questione di regia, soprattutto precipuamente. E allora, prima di ogni altra cosa, Alberto Napoli, devo chiedere che cosa si vedeva e che cosa raccontava questa produzione nuova della Forza del Destino di Berna?
Ma questa è una domanda da 100 milioni di dollari, perché ci sono veramente tante cose che accadevano in scena. già da prima dell'inizio effettivo dell'opera. È una risposta a cui probabilmente persone diverse potrebbero dare anche delle risposte diverse. Io ovviamente ho il mio punto di vista, ho la mia interpretazione, ma è soltanto una tra le tante possibili. Sicuramente una regia in cui succedono tante cose in parallelo, sia sulla scena sia nei video, perché sì, è una di quelle regie in cui c'è un ampio uso dei video. Inizia in realtà ancora prima dell'inizio della sinfonia, quando il pubblico è seduto in sala e improvvisamente compare a girare tra i ranghi e a intervistare gli astanti del pubblico una crew fittizia di un canale televisivo SF Plus che chiede appunto al pubblico che cosa si aspetta, che cosa non vede l'ora di vedere in questa serata all'opera. Le risposte possono essere le più variegate, effettivamente le persone rispondono comunemente: non vedo l'ora di sentire i cantanti, di vedere i costumi, di sentire l'orchestra. Mi piace Verdi, semplicemente, per questo sono qui.
Ma la domanda è: queste riprese venivano proiettate su uno schermo a favore della sala oppure era solo un gioco, appunto, di recitazione per i presenti in platea?
Precisamente sì, le risposte venivano riprese con un microfono e con una videocamera e poi proiettate anche sul fondale del palco.
Tutto questo prima della sinfonia. Dopodiché che cosa succedeva?
Dopodiché in realtà l'ultimo gruppo di persone intervistate erano un gruppo sempre di persone che sembravano far parte del pubblico, ma in un palco laterale proprio accanto al palcoscenico, e lì si riconosceva, erano effettivamente i protagonisti dell'opera, che pure venivano interrogati. Di fatto questo è un modo forse per annullare un po' il grosso diaframma che c'è tra il pubblico e quello che avviene sulla scena. In questo modo era come se la regista ci invitasse a fare uno zoom su queste ultime persone intervistate per prendere effettivamente visione e conoscenza del loro dramma personale e familiare. In sostanza, più che essere, diciamo, una vicenda emblematica in primo piano rispetto allo sfondo di un contesto storico particolarmente ampio, si trattava di conoscere la vicenda personale di alcune persone che potremmo essere anche noi o potrebbero essere i nostri vicini di casa in un contesto come quello odierno, che comunque è dominato da una grande violenza e dalla presenza continua della guerra.
Dopodiché l'azione si dovrebbe svolgere tra il Nuovo Mondo e l'Europa, e in particolare in Spagna e in Italia, nel XVIII secolo. Che cosa si vedeva a Berna?
Questa è un'ambientazione e una messa in scena senza dei particolari connotati temporali. Siamo proprio in un mondo più astratto. Se proprio vogliamo attribuire una connotazione temporale, direi che si tratta di un futuro post-apocalittico, per così dire. Nel senso, non c'è tecnologia, ma di certi costumi, specialmente con i loro colori assolutamente non naturali, non suggeriscono un'ambientazione storica specifica. Anche la scenografia in realtà rinuncia a dei dettagli realistici che possano connotare in modo molto pertinente queste ambientazioni quasi romanzesche, quindi non troviamo caratterizzazioni specifiche di luoghi come Siviglia, Cordova, Velletri e ambienti molto diversi tra loro e quasi contrastanti, come il palazzo nobiliare da una parte, la taverna dall'altra, le scene in convento, le scene sul campo di battaglia. Ambientazioni in qualche modo riconoscibili, ma soltanto se si conosce già a priori la storia.
Dunque, il tema rimane quello del cambiamento drammaturgico, mi pare di capire, perché se i costumi ci mettono in un ambiente genericamente corrispondente e anche le scene a quello che succede nel libretto, il tema è che cosa è cambiato, che cosa vuole trasmettere questa drammaturgia.
Questa drammaturgia vuole forse appunto trasmettere una presa di consapevolezza di quelli che sono i temi affrontati in quest'opera da un lato, e anche di ciò che rappresenta andare a vedere un'opera italiana dell'Ottocento, del più grande compositore, in un teatro all'italiana. Però possiamo arrivarci forse per gradi. Intanto c'è da dire che appunto c'è una massiccia presenza di video durante tutto lo spettacolo, perché c'è proprio un videomaker sul palco che riprende le azioni dei vari attori e le proietta sul fondale. Ora questo non potrà mai piacere a tutti, anzi sicuramente solleverà molte critiche, perché è inevitabile, ed è un po' il grande tema del regiteater, particolarmente invasivo, specialmente dell'uso dei video, di fatto ci si concentra su quello che viene proiettato in fondo al palco e si perde un po' di vista o ci si distrae da tutto quello che è il lavoro dei cantanti e dell'orchestra. Questo effettivamente è un compromesso a cui il pubblico che vuole andare a vedere quest'opera in questo allestimento deve accettare. Anche proprio i momenti più memorabili, secondo me, i momenti più pregnanti dell'opera, sono di fatto dei momenti che avvengono in video. Ad esempio, vediamo un intervento che apre il finale del secondo atto. Compare questa figura di una santa, santa liberata, Heilige Kümmernis, una santa della devozione popolare, quindi non riconosciuta dalla Chiesa, che è la santa a cui in questo allestimento i frati del convento sono devoti. Ora, chi è questa Heilige Kümmernis? È una santa, secondo la tradizione, che volendo sfuggire a un matrimonio con un pretendente, pregò tanto Dio per poter risultare a lui ripugnante e il suo desiderio fu avverato nel momento in cui il suo volto fu ricoperto da una folta barba. A questo punto il suo pretendente non la vuole più sposare e quindi è questa santa che ovviamente anche piega le regole di presentazione del genere a cui siamo più abituati. Questa Heilige Kümmernis compare e declama un inno, o se vogliamo un salmo, dedicato alla Vielfalt, quindi dedicato alla molteplicità o se si vuole alla diversità. Si può pensare anche a un altro momento particolarmente rappresentativo, cioè il finale vero e proprio dell'opera, nel quale sempre su video vediamo le figure di Leonora, di Alvaro e di Carlo che si ricongiungono a se stessi bambini. Io ho interpretato come un gesto in qualche modo di pietà da parte della regista che vuole dare questo momento comunque di riconciliazione e di serenità a queste figure, due in punto di morte e una che comunque è destinato a vivere solo e carico di un senso di colpa, figure che sono fondamentalmente tre sventurati. Alvaro sventurato perché effettivamente perseguitato da un destino avverso, Leonora sventurata perché vittima di quello che comunemente chiamiamo patriarcato, e però anche Carlo, questo forse è l'aspetto che un pochino più sorprende, vittima anche lui della sua stessa sete di vendetta e di questo imperativo perverso del delitto d'onore.
Celeberrimo Rataplan di Preziosilla, interpretato dalla voce del mezzosoprano Yevgena Asanova con l'accompagnamento della Bern Symphony Orchestra sotto la direzione di Alievtina Joffe, che del teatro di Berna è anche direttrice artistica. Ecco, abbiamo parlato a lungo della regia firmata da Julia Lvovsky e dal suo team naturalmente, e come sempre in una condizione come questa di regie teatro e di superimposizione di temi, la domanda non può che essere: funzionava?
Secondo me sì, è una drammaturgia riuscita, posto che appunto i dettagli da seguire e anche le vicende parallele che si susseguono rendono molto difficile riuscire ad afferrare ogni singolo dettaglio, questo c'è da dire. Certo. E bisogna di nuovo accettare il compromesso del fatto che sì, si tratta di una superimposizione, si tratta di una messa in scena assolutamente non tradizionale. La cosa forse che la regista ci vuole dire, oltre appunto a esprimere una certa empatia e una certa comprensione del dramma a cui i protagonisti sono sottoposti, sta forse nella presenza di alcune comparse che compaiono già prima dell'inizio dell'opera, travestite da Verdi. Sono dei fan di Verdi, travestiti diciamo in cosplay verdiano, i quali poi a un certo punto, verso la fine dell'opera, hanno un intervento in cui leggono un testo contro il razzismo. Io credo che questo dettaglio, ossia questi fan di Verdi sfegatati che poi però si spogliano del loro travestimento da Verdi e declamano un testo antirazzista, unito appunto alla richiesta, quasi alla sollecitazione da parte del videomaker di chiedere al pubblico che cosa si aspetta dalla serata, ha proprio a che fare con la messa in discussione dell'estetica e anche proprio della ritualità dell'opera, in particolare l'opera per eccellenza che è quella italiana, ottocentesca, Verdi, in un teatro come quello di Berna. Credo che l'invito da parte della regista sia a godere da una parte lo spettacolo, però d'altra parte non dimenticare tutta una serie di criticità e una storia, comunque un portato storico pesante che questo tipo di tradizione, che ancora appassiona, però porta con sé, questo va riconosciuto.
A questo proposito ricordo che chi volesse andare a Berna per vedere, a questo punto mi sembra la parola giusta, questo spettacolo, ha ancora l'opportunità di farlo il 9 di giugno alle 19.30 e il 19 di giugno, sempre del 2026, sempre alle 19.30, sarà l'ultima volta in questa stagione, ma siamo sicuri che verrà ripreso in futuro. Ci rimane ancora da parlare della parte musicale, allora io partirei dalla direzione d'orchestra affidata ad Alievtina Joffe, che del teatro da questa stagione è anche direttrice artistica. Come se l'è cavata?
La direttrice mi sembra che se la sia cavata molto più che bene. Si tratta di una partitura densa, di una partitura comunque dove l'orchestra è molto presente, e si tratta di una partitura in cui tra l'altro sono presenti dei cori in scena e anche fuori dalla scena. È veramente un'opera abbastanza impegnativa. Devo dire che lei l'ha fatta molto bene, con il giusto trasporto, le giuste dinamiche, molta precisione, devo dire, proprio una lettura trasparente e precisa.
Veniamo ai cantanti e partiamo da un vero e proprio astro nascente nel firmamento della lirica. Si tratta di Caterina Marchesini, che interpreta Donna Leonora. Come se l'è cavata?
Mi è piaciuta moltissimo, è una parte impegnativa, comunque un soprano abbastanza spinto per poter attraversare il muro dell'orchestra che c'è in quest'opera, al tempo stesso però rimane sempre baciata da una certa grazia, da una certa freschezza nella voce.
Concludiamo almeno con gli ultimi due ruoli principali, stiamo parlando del baritono Gustavo Castillo nel ruolo di Don Carlo di Vargas e del tenore Mikhails Tsulpaevs come Don Alvaro.
Un tenore veramente molto molto solido, molto bravo e caratterizzato soprattutto da una voce con degli acuti particolarmente penetranti e particolarmente ricchi di armonici. Devo dire nella serata forse il mio secondo preferito, perché sono stato tanto colpito da Caterina Marchesini, ma sicuramente il più acclamato dal pubblico. E poi appunto la parte del baritono di Gustavo Castillo, un baritono sicuramente dal timbro più suadente, che riesce a non essere mai pesante e al tempo stesso molto agile, con una certa forza anche drammatica nella voce, quindi devo dire un trio molto molto solido, molto convincente. In generale un bel equilibrio e una buona formazione.
Benissimo, e allora noi salutiamo Alberto Napoli con l'aria più celebre dell'opera, Pace mio Dio, interpretata dalla sua eroina Caterina Marchesini nel ruolo di Donna Leonora. La Berna Symphony Orchestra è diretta da Alievtina Joffe.
Oh.
La seconda parte del ridotto dell'opera ci porta molto distanti da Berna, ci trasferiamo nel sud dell'Italia, nella precisione a Foggia, per incontrare la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che è anche direttrice artistica di un neonato festival dedicato a Umberto Giordano. Un festival dalle grandi ambizioni, dalle grandi prospettive, e allora, prima di ogni altra cosa, devo chiedere a Gianna Fratta come nasce questa idea di un festival interamente dedicato a un autore di cui, tutto sommato e per essere molto onesti, ormai in repertorio c'è soltanto Andrea Chenier.
Allora, intanto Umberto Giordano è un grandissimo compositore d'opera ed è però l'unico a non avere un festival dedicato. Ce l'ha Puccini, ce l'ha Verdi, ce l'ha Rossini, ce l'ha Donizetti. La città di Foggia, che ha dato i natali a questo grandissimo compositore, ha così deciso, unendo tante forze, di finalmente organizzare una kermesse a lui dedicata. Quindi mancava proprio nel panorama dei festival nazionali e internazionali uno proprio intitolato ad Umberto Giordano, che, come lei diceva, è noto per la sua opera Andrea Chenier, ma in realtà ha scritto tantissimi altri capolavori che noi intendiamo in qualche modo valorizzare e portare all'attenzione.
Un festival dalle amplissime proporzioni che, tra le altre cose, porterà a Foggia ben 3 produzioni operistiche, la prima delle quali è Marina, una praticamente prima esecuzione in scena, corretto?
Sì, quando abbiamo dovuto scegliere quali opere allestire, abbiamo operato una scelta molto scientifica, nel senso che metteremo in scena la prima opera, l'ultima opera e la più famosa. La prima opera che ha scritto, lui aveva 21 anni, è Marina, mai messa in scena, quindi questa sarà la prima assoluta in forma scenica, e invece ascoltata per la prima volta in assoluto un paio di mesi fa, quando ne è stata fatta una versione concertistica a Milano da parte dei Pomeriggi Musicali, con un'incisione per la Decca, e noi doverosamente abbiamo pensato che un'opera andasse allestita.
Certo.
E quindi ne faremo l'allestimento, e nonché anche poi un DVD, per cui siamo contenti di portare all'attenzione, devo dire, del mondo, perché nessuno ha mai visto in scena quest'opera, un atto unico divisa poi in 2 parti, che un giovanissimo Giordano scrisse per partecipare al concorso Sonzogno, in cui non vinse, però questa opera lo portò comunque all'attenzione di tanti altri compositori, anche del poi suo futuro amico Mascagni. Marina è un'opera veramente di grande bellezza, che possiede all'interno già tutte le potenzialità del Giordano successivo, di Malavita, di Chenier, di Fedora, di Siberia, e chi verrà a Foggia il 5 di giugno potrà proprio constatare di persona proprio i germi veramente di un grandissimo compositore, cioè in nuce c'è il grande Giordano, che poi scopriremo più avanti.
A fianco a Marina c'è un'altra opera molto interessante che proponete in versione da strada, si intitola Il Re, e allora vorrei chiederle non solo di raccontarci un minimo di che cosa si tratta, ma anche che cosa vuol dire versione da strada.
Allora, c'è un'esperienza molto bella che è stata portata avanti in Italia negli ultimi anni, che è l'opera Camion. A Roma e in altri luoghi, con Tosca, quest'anno credo che ci sia un Barbiere di Siviglia, cioè un camion che si muove itinerante e che porta l'opera nelle strade. Non tutti vanno a teatro, soprattutto i giovani, magari le famiglie, coloro che non conoscono l'opera, quindi abbiamo pensato di portare l'opera noi in strada. Non lo facciamo con un camion, ma con un teatro itinerante, come un'idea di un grandissimo teatro dei Burattini, ma ovviamente è un 10x8, diciamo, molto grande. Quindi lo faremo nella Piazza Nigri il 14 di giugno e poi lo replichiamo a Manfredonia il 15 di giugno. E lo abbiamo fatto con un'opera che a nostro avviso può raggiungere molto facilmente i giovani e le famiglie. È l'unica novella, diciamo, a lieto fine che ha scritto Giordano. Quindi abbiamo pensato di portare in strada Il Re, perché è una fiaba sul valore effimero della bellezza, che è un tema molto attuale a nostro avviso anche per i giovani. La storia di Rosalina, che si sta per sposare con Colombello, ma vede passare il re nella carrozza, tutto dorato, tutto vestito, decide che lei si deve sposare col re, oppure andrà in convento. Annulla le nozze con Colombello, i genitori disperati decidono di portarla dal re per dire convinci tu nostra figlia, tu che sei saggio, a sposare Colombello. E inaspettatamente il re dice no, io voglio passare una notte con lei. I genitori disperati vengono portati via dalle guardie, ma lui è veramente un re saggio, vuole passare la notte con lei solo per farsi vedere lui veramente com'è, tolta la corona, tolta la parrucca, tolta la dentiera, tolti i vestiti, si rivela un vecchio e quindi Rosalina riscappa e ritorna dal suo Colombello. Un tema assolutamente inaspettato per sì. Giordano, no? Pensiamo alla Rivoluzione Francese, a tutti i grandi temi di Marcella, di Madame Sanchin, di Fedora, di Siberia, della cena delle beffe, che è l'unica un po' anche allegra. Però questa completamente fuori stile da un Giordano, portiamo questa in strada perché siamo convinti che i giovani, che le famiglie possano, come dire, stare volentieri un'ora a sentire un racconto così. E quindi il teatro verrà montato ogni sera, l'orchestra sarà in strada sotto al palcoscenico e pensiamo di fare un'operazione culturale e sociale molto interessante.
Estratto da Il Re di Umberto Giordano, di cui stiamo parlando con la direttrice d'orchestra Gianna Fratta, nonché direttrice del Nascituro Gio Festival di Foggia, prima edizione dal 5 al 20 giugno 2026. E allora, dicevamo, moltissime le proposte diffuse sul territorio, ci sono anche diversi format, tra questi un Giordano s'il vous plaît. Vorremmo scoprire qualcosa di più, anche perché qui si annuncia annunciano anche interferenze jazz, di danza, cinema, musica da camera. Insomma, Giordano si può veramente allargare così tanto?
Sì, noi abbiamo pensato di fare un festival, anche il nome un po' lo suggerisce, Gio Festival, sì. Giovane e innovativo, anche con molta sperimentazione, molte cose crossover. È lontanissimo da tutti gli altri festival dedicati ad operisti, perché ha 7 format, cioè opera in scena, che sono le 3 opere allestite, poi c'è il Gio Jazz, che è praticamente la rilettura in chiave jazz di opere di Giordano, ma non solo, di opere in generale, proposte da grandi, diciamo, jazzisti. Avremo Danilo Rea, Francesca Tandoi, Flavio Boltro, eccetera.
Che nomi, verrebbe da dire, complimenti.
Certo, certo, grandi nomi, quindi ci fa piacere, anche perché ci sarà un'attenzione forse del mondo jazz su questo grande compositore. Poi c'è il format Un Giordano S'il Vous Plaît, che è praticamente una formula con brindisi finale aperitivo, perciò è un Giordano, diciamo, come se fosse un cocktail, infatti creeremo un cocktail Giordano che verrà poi offerto. Ci sarà un grande spettacolo, Il Vostro Caro Umberto, Racconto di una vita straordinaria, uno spettacolo di teatro musicale in cui si racconta la storia di Giordano e si ascoltano brani assolutamente poco eseguiti, e insieme a questo tantissimi altri spettacoli. Sono 7 gli spettacoli del Giordano S'il Vous Plaît. Poi c'è il Gio Cinema. Giordano era un amante incredibile del cinema. Gli ultimi anni della sua vita non ha scritto niente, perché andava tutte le sere al cinema. Lui stesso ha dichiarato di aver visto oltre 100 volte Fantasia di Walt Disney. Ed è il cinema il motivo per cui lui ha smesso di scrivere, perché diceva: no, il cinema oramai soppianterà l'opera, è troppo, diciamo, è troppo moderno, ha troppe possibilità in più. E quindi dedichiamo a lui 4 serate, l'8, l'11, il 17 e il 19 giugno, in un bellissimo chiostro in cui facciamo vedere le sue opere, delle sue interviste, e poi vabbè chiudiamo con il famoso Philadelphia, in cui, certo, diciamo, c'è la spiegazione della mamma morta, ma è un momento molto emozionante. Poi c'è La Notte Bianca, il 13 giugno, sabato sera, una notte che parte dalle 9 all'1 con moltissime manifestazioni in contemporanea, l'animazione di tutto il centro, diciamo, della città. Poi c'è il convegno di studi giordaniano, 2 giorni, 16-17 giugno, e c'è il Giordano in Friends, questo è un altro format bellissimo, sono i 2 galà lirico-sinfonici, 10 giugno a Foggia, 11 giugno a Peschici, con un'orchestra sinfonica del conservatorio, 3 grandi cantanti, direttore spagnolo Moreno, insomma delle proposte molto accattivanti per il pubblico, perché si va dal sinfonico alla cameristica, all'opera, al jazz, al cinema, al convegno scientifico e alla Notte Bianca, per cui siamo contenti.
Veramente offerte per ogni gusto, per ogni palato, e soprattutto un modo anche, credo, per intrattenere chi voglia restare a Foggia per un periodo più lungo, con offerte diverse, come si fa giustamente nei festival. Chiude questa lunghissima cavalcata, come dicevamo, dal 5 al 20 giugno, l'opera cardine di Giordano, come dicevamo, appunto, Andrea Chenier, che dirigerà lei stessa, ed è la regia famosa, quella della Scala, che fu diretta a suo tempo da Riccardo Chailly. Però qui si presenta un cast completamente diverso. Perché chiudete proprio con Chenier, al di là delle ragioni evidenti?
È perché abbiamo in qualche modo trovato una sinergia, anche una simpatia, possiamo dire, su questa operazione da parte del maestro Martone, il quale si è appassionato all'idea di farla all'aperto, in un luogo che non è teatrale, con un cast che abbiamo formato insieme. Allestiremo questa grande piazza centrale di Foggia per oltre 2000 persone come spettatori, chiaramente quindi in collaborazione con il Teatro alla Scala, ma soprattutto con il coro e l'orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, un cast, come lei diceva, di grande livello, con Maria Gresta, Jorge De Leon, Gabriele Viviani, Annunziata Vestre, insomma, diciamo, veramente i grandi nomi, sì, che hanno fatto questi ruoli nel mondo. Lo facciamo in una versione però un po' nuova, nonostante sia una ripetizione in qualche modo di quanto è stato fatto alla Scala, perché si propone in un allestimento appunto all'aperto, in un grandissimo palco costruito ad hoc, per cui crediamo di fare un'operazione bella per la Puglia, intanto perché è coinvolto un ente lirico, l'unico ente lirico pugliese, perché ci sarà un grande allestimento, perché sarà presente personalmente il maestro Martone, ci sarà tutto il suo staff, dalla Scala vengono, insomma, chiaramente vari collaboratori, e riteniamo che sia una degna chiusura di questa prima edizione.
E allora, con i migliori auspici per molte altre edizioni, noi vi ricordiamo che insieme alla sua direttrice artistica Gianna Fratta abbiamo parlato del Nascituro Joe Festival, che si terrà a Foggia tra il 5 e il 20 giugno, una iniziativa, come abbiamo detto più volte, diffusa sul territorio, che vale veramente, chiaro, andare a visitare. Noi ci salutiamo naturalmente con il finale di Andrea Chenier in un'edizione registrata da James Levine alla testa di National Philharmonic Orchestra e un cast composto da Placido Domingo e Renata Scotto nei ruoli principali per un disco RCA. Gianna Fratta, grazie.
Grazie a voi.
Intervallo. Un ritratto di Victoria de Los Angeles, soprano.
Oggi parliamo di Victoria de Los Angeles, una delle cantanti più grandi, più amabili, più amate. Una voce meravigliosa, di una grande bellezza, spagnola, però anche lei possiamo dire internazionale, perché il suo francese era meraviglioso e anche il suo italiano. nata a Barcellona nel 1923 e morta nel 2005. Anche lei un debutto molto precoce, a 18 anni ha cantato la Bohème di Puccini, quindi non una cosa semplice. Ed è importante il suo Puccini, perché lei ha cantato la Bohème, la Butterfly, l'ha incisa due volte, e aveva un suo modo, calcolando poi l'epoca, gli anni 50, i primi anni 60, di cantare Puccini. Lei lo cantava a modo suo, che era il modo, quello che è scritto nello spartito, cioè trascurava tutti i vezzi, gli arbitri, possiamo dire, della tradizione, gli arbitri a strappa lacrime e strappa applausi. Quindi il suo Puccini è stato, possiamo dire, in un certo senso rivoluzionario. E poi tutto il suo repertorio francese, Verdi e meravigliosa Amelia nel Simon Boccanegra di Verdi. Ah, e non dimentichiamo il suo Wagner. Vittoria de Los Angeles ha cantato anche a Bayreuth, un trionfo anche lì con Elisabetta nel Tannhäuser, e anche lì l'aria di Elisabetta. Penso che si sia registrata anche tutta la recita, però l'aria sicuramente era fatta in studio, è bellissima e godibilissima come tutto quello che lei ha fatto. E tante altre cose, e il repertorio anche qui concertistico. Mi è stato raccontato di un concerto che lei ha fatto, non mi ricordo dove, forse in America, in cui era stata fatta male la campagna pubblicitaria e quindi la sala era mezza vuota. E hanno detto alla De Los Angeles se voleva annullare il concerto. Lei ha detto: neanche per idea, fate salire il pubblico qui sul palco accanto a me. E ha cantato in questo modo ed è stata, a quanto pare, una delle sue performance più indimenticabili. Nel repertorio da camera lei era stupenda sempre, anche nei leader tedeschi, chi non l'ha ammirata, nei leader di Brahms per esempio, o nelle cose italiane o francesi, sempre bellissima, e poi nelle cose spagnole. Anche qui vi do un consiglio, ascoltate La Paloma, la famosa canzone spagnola cantata da Victoria, è una cosa che io trovo terapeutica, quando sono un po' giù di morale l'ascolto, perché la luminosità della voce di Victoria guarisce veramente. E non dimentichiamo anche il repertorio classico, Handel, Parcel, la sua bellissima Didone e tantissime altre cose.
Firmato Michele Suazzo.